credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Sorella Morte. Quando la speranza vince la paura. Un programma di Don Matteo Zuppi. Secondo incontro. Immaginare la morte.
Buona domenica, amici in ascolto. Benvenuto Don Matteo, autore e ospite di questa trasmissione.
Bentrovati, buona domenica a tutti.
Don Matteo, l'abbiamo appena ascoltato dalla nostra sigla. Il tema che ha scelto per questo secondo incontro è immaginare la morte. Come sempre ci guideranno in questa riflessione alcuni brani che lei ha scelto. Intanto brevemente un'introduzione che riguarda questo tema, immaginare la morte.
Tutti quanti noi dobbiamo, pensiamo a questo incontro in tanti modi, a questo incontro con il limite della vita, e tutti quanti noi immaginiamo come poter affrontare qualcosa che ci turba, che ci riempie di sgomento, che ci confonde, che ci impaurisce. In questo senso alcune pagine di autori, e potrebbero essere tantissime, ci aiutano a trovare le parole, a trovare le immagini per affrontare questo incontro con la sofferenza, con la malattia, con il limite, con la perdita dell'autosufficienza e quindi anche con la morte. E per certi versi gli uni ci aiutano negli altri. Certamente il più grande riferimento è ovviamente quello evangelico, ed è come Gesù affronta il male e la morte, come si prepara, come ne parla per sé nella lunga preghiera del capitolo 17 di Giovanni, ma come ne parla anche ai suoi amici, ai suoi discepoli, preparando loro e se stesso a questo incontro con le forze del male. Poi quella pagina straordinariamente umana e straordinariamente divina che è l'Orto degli Ulivi, nella quale Gesù l'agonia, la lotta tra la morte e la vita, tra salvare se stessi e il perdersi, la ricerca della compagnia, della vicinanza dei discepoli, il sonno dei discepoli, ma anche la faticosa scelta di Gesù del sia fatta la tua volontà.
Bene, allora partiamo ascoltando il primo brano che lei ha scelto, un brano di Olivier Clément. Le chiedo di introdurlo per i nostri amici in ascolto.
Olivier Clément in realtà riprende una considerazione del vescovo greco ortodosso di Londra, Anthony Bloom, uomo di grande saggezza, di grande spiritualità, il quale racconta come aiutava delle persone in grande sofferenza a immaginare la morte, a prepararsi alla morte. E le righe che ascolteremo, la pagina che ascolteremo, ci aiuta in questo senso. Immaginare la morte in realtà ci aiuta a comprendere bene la vita. E chi approfitta della sofferenza, della difficoltà, del limite per capire l'essenziale della vita, si prepara così in maniera più forte, più autentica, più umana ad affrontare il limite stesso della vita che è la morte.
L'atteggiamento verso chi sta per morire. Anthony Bloom pensa che occorra anzitutto parlare al malato non della morte, ma della vita. Dall'esempio di un malato di cancro ricoverato all'ospedale, che non sapeva esattamente di cosa soffriva, ma che secondo i medici non aveva più davanti a sé che qualche settimana, al massimo qualche mese. «Che fare?» disse al padre Anthony. «Sono malato, non sono più buono a nulla». «Ricordatevi», gli risponde Anthony, «che il vostro sogno era in questi ultimi anni di avere un po' di tempo per approfondirvi. Questo tempo non lo avete mai preso, ma ora vi è dato. Riflettete, rivedete la vostra vita, fate pace con coloro che vi circondano, liberatevi da ogni odio, da ogni risentimento, da ogni senso di colpa rimosso, da tutto ciò che è distruttivo in voi. Fatelo per il presente, ma anche per il passato». Dopo un po' di tempo il malato confidò: «È strano, sono sempre più debole, mi sento morire. Eppure non mi sono mai sentito così vivo. Ho sempre pensato che la mia vita dipendesse da me, dalla integrità del mio corpo. Ora meno ho forza nel mio corpo e più mi rendo conto di essere una persona indipendente da questo stato fisico. Io vivo mentre il mio corpo sta morendo». Solo allora padre Anthony ha iniziato a parlargli della morte ed è entrato nella morte sentendosi talmente vivo da non aver più paura di morire.
Andiamo avanti, ascoltiamo il prossimo brano, il brano di Papa Paolo VI, che immaginando la morte ci rimanda all'immagine della luce.
Sì, Paolo VI ci aiuta a comprendere questo mistero della luce che vince le tenebre e che è capace, proprio questa stessa luce, di illuminare la scena del mondo. Questa scena del mondo che è un disegno per certi versi sempre incomprensibile, tanto più grande di noi, ma che, come afferma Paolo VI, è un riverbero, un riflesso di quella prima e unica luce. Allora, saperla riconoscere, saper vedere questo riflesso, questo riverbero della luce, ci conforta, e spesso nella sofferenza, nella difficoltà, finalmente diamo valore a qualcosa che spesso nell'attivismo, nella ricerca delle emozioni, nel vitalismo non sappiamo comprendere e che invece è nascosta nella vita ordinaria. E poi Paolo VI che parla della riconoscenza: tutto è dono, tutto è grazia. Tutto è straordinariamente bello perché tutto è illuminato da questa luce, tutto è il riverbero di una luce più grande ed è la morte andare verso questa luce.
Ecco, mi piacerebbe, terminando, d'essere nella luce. Di solito la fine della vita temporale, se non è oscurata dall'infermità, ha una sua fosca chiarezza. Quella delle memorie, così belle, così attraenti, così incomplete, così nostalgiche e così chiare ormai per denunciare il loro passato irrecuperabile e per irridere al loro disperato richiamo. Vi è la luce che svela la delusione di una vita fondata sui beni effimeri e su speranze fallaci. Quanto a me, vorrei avere finalmente una nozione riassuntiva e sapiente sul mondo e sulla vita. Penso che tale nozione dovrebbe esprimersi in riconoscenza. Tutto era dono, tutto era grazia. E com'era bello il panorama attraverso il quale si è passati. Troppo bello, tanto che ci si è lasciati attrarre e incantare mentre doveva apparire segno e invito. Si deve riconoscere che questo mondo è stupendo. Ti saluto e ti celebro all'ultimo istante. Sì, con immensa ammirazione e, come si diceva, con gratitudine. Tutto è dono. Dietro la vita, dietro la natura, l'universo, sta la sapienza. E poi sta l'amore. La scena del mondo è un disegno, oggi tuttora incomprensibile per la sua maggior parte, di un Dio creatore che si chiama il Padre nostro che sta nei cieli. Grazie, oh Dio. Grazie e gloria a te, o Padre. In quest'ultimo sguardo mi accorgo che questa scena affascinante e misteriosa è un riverbero, è un riflesso della prima e unica luce. È una rivelazione naturale di una straordinaria ricchezza e bellezza, la quale doveva essere una iniziazione, un preludio, un anticipo, un invito alla visione dell'invisibile sole.
Rassicurante l'immagine che Giovanni Paolo II ci regala pensando al momento della morte, al momento che lui chiama del passaggio di vita in vita.
Sì, Giovanni Paolo II ci aiuta a crescere nella fiducia verso colui che ci invita ad andare da lui e a comprendere l'anelito profondo del cuore umano, che qualche volta non sappiamo discernere, comprendere, ma che è così insito alla nostra condizione di debolezza, e questo anelito che domanda appunto vita e luce. Giovanni Paolo II pensa, immagina il momento in cui verrà chiamato dal Signore come un invito, un'ennesima chiamata del Signore ad andare da Lui, come l'ultima chiamata, l'ultimo seguimi che il Signore rivolge alla nostra vita e che Giovanni Paolo II in maniera così umanamente credibile ha vissuto e ha saputo trasmettere. La morte è quest'ultimo seguimi, la chiamata di quest'ultimo seguimi a cui, come lui ha testimoniato nella vita, ci si può soltanto affidare, soltanto tendere le braccia, soltanto accettare l'invito a andare dietro a lui.
Trovo una grande pace nel pensare al momento in cui il Signore mi chiamerà di vita in vita. Per questo mi sale spesso alle labbra, senza alcuna vena di tristezza, una preghiera che il sacerdote recita dopo la celebrazione eucaristica. In ora mortis mee vocame, et iube me venire a te. Nell'ora della morte chiamami e comanda che io venga a te. È la preghiera della speranza cristiana, che nulla toglie alla letizia dell'ora presente, mentre consegna il futuro alla custodia della divina bontà. Iube me venire a te. È questo l'anelito più profondo del cuore umano, anche in chi non ne è consapevole. Dacci, o Signore della vita, di prenderne lucida coscienza e di assaporare come un dono ricco di ulteriori promesse ogni stagione della nostra vita. Fa che accogliamo con amore la tua volontà, ponendoci ogni giorno nelle tue mani misericordiose. E quando verrà il momento del definitivo passaggio, concedici di affrontarlo con animo sereno, senza nulla rimpiangere di quanto lasceremo. Incontrando te, dopo averti a lungo cercato, ritroveremo infatti ogni valore autentico sperimentato qui, sulla terra, insieme con quanti ci hanno preceduto nel segno della fede e della speranza. E tu, Maria, madre dell'umanità pellegrina, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Tienici sempre stretti a Gesù, figlio tuo diletto e nostro fratello, Signore della vita e della gloria. Amen.
Il prossimo brano è il brano di un pastore valdese, Valdo Vinai, che ci parla, ci racconta di un sogno ad occhi aperti.
Sì, Valdo Vinai, che era pastore della Chiesa Valdese, un grande amico della comunità di Sant'Egidio, per decenni ha predicato tutti i giovedì sera nella preghiera della comunità di Sant'Egidio e ha insegnato, ha trasmesso l'attenzione, il gusto per la parola, e che ha trovato anche nella compagnia, nell'affetto della comunità e dei ragazzi più giovani che lo aiutavano, qualcosa, come diceva lui stesso, che non finisce mai. Uno dei suoi ultimi libri, la dedica era proprio questa: qui l'amicizia non finisce mai. E il sogno che ascolteremo è un sogno di una sensibilità commovente per un uomo peraltro asciutto, molto intransigente come era Valdo Vinay, in cui descrive, si immagina il regno di Dio. Il regno dei cieli è una cosa meravigliosa, questa eterna comunione di amore, descrive, dice, più bello del canto gregoriano, della passione secondo Matteo di Bach, una bellezza sublime, un coro, e lui si immagina che non poteva cantare, che era lì e non poteva cantare perché, cosa vera, era stonato, totalmente stonato, non poteva cantare. E quindi stava sempre un po' in disparte e godeva sì di questa meraviglia del regno di Dio, ma frenato dalla sua condizione umana, dalla sua, questa sua debolezza di non saper cantare. E l'invito del Signore è, al contrario, quello di aprire la bocca, di cantare nell'eternità, perché nel regno non ci sono stonature, tutti sono intonati. E in questo accordo è anche, io credo, qualcosa che ci aiuta a immaginare la vita oltre la vita e a saperla riconoscere quando gli uomini finalmente si accordano tra di loro e diventano quel cuore solo e quell'anima sola della prima comunità degli Atti degli Apostoli, che realizza, che anticipa quella comunione piena che il Signore vuole per tutti gli uomini. Finalmente apre la bocca e uscì questo canto meraviglioso, perfettamente intonato, e conclude: era una cosa bellissima, una cosa beata, il pieno intonarsi con gli altri e la propria debolezza, che non è più ostacolo all'unione piena, ma anzi diventa motivo di una gioia ancora più grande.
Vorrei narrarvi un sogno degli ultimi giorni. Non è di quelli che si fanno di notte e sono materia di indagine degli psicanalisti. Sono irreali, fantastici. Qualche volta sono semplicemente l'effetto di una cena mal digerita. Non è dunque di questi che parlo, ma di un sogno fatto con gli occhi aperti, come quello di Martin Luther King, quando raccontava dei figli degli schiavi di un tempo e degli schiavisti che ormai si abbracciavano e giocavano con gioia. Quando attraversai la valle dell'ombra della morte, in mezzo alla morte, il Signore era la risurrezione, e la risurrezione era anche per me. Egli era la luce che risplende nelle tenebre, ed era la luce anche sul mio cammino. Giunsi alla soglia del regno di Dio. Tutto spirava resurrezione, e vi era una gran luce che non veniva dal sole, ma emanava dal volto di Dio. Tutti camminavano e lavoravano in quella luce. Il regno di Dio è una cosa meravigliosa, una eterna comunione d'amore. Un coro di angeli cantava, e ad esso si associava il canto di una miriade di quelli che Cristo aveva redento dal peccato e dalla morte. Il coro degli angeli e dei redenti era di una sublime bellezza. Era più bello del canto gregoriano, della passione secondo Matteo di Bach. Era un coro che non si può esprimere con parole e accenni umani. Io me ne stavo un po' timido in disparte perché sono stonato, ma il Signore si rivolse a me dicendo: «Che fai qui, in quest'angolo? Entra anche tu nel coro degli angeli e dei redenti e canta la gloria del tuo Dio». Io risposi: «Io debbo dire, Signore, io non posso cantare perché sono stonato». Molti anni fa, negli anni 30, nel giorno del Signore, la domenica, i fratelli si riunivano insieme intorno al Vangelo e cantavano le tue lodi. Anche io desideravo vivamente di unirmi al loro canto, ma non potevo perché ero stonato e dicevo a me stesso: darei 10 anni di vita per poter cantare con i fratelli e le sorelle le tue lodi. Ma rimasi stonato e dovetti accontentarmi di cantare nel cuore, senza aprire la bocca. Il Signore allora mi disse: qui non hai bisogno di rinunciare a 10 anni di vita perché siamo nell'eternità e nel mio regno non ci sono stonature, perché tutti sono intonati. Va dunque nel coro e canta la gloria del tuo Dio. Io andai nel coro e quando apersi la bocca, uscì da me un canto meraviglioso, perfettamente intonato al coro degli angeli e dei redenti. La mia voce non era quella rauca di un vegliardo, ma di un giovane tenore, perché nel regno di Dio non ci sono vecchi. Io cantavo con tutto il cuore e con le labbra, pienamente inserito nel coro degli angeli e dei redenti. Era una cosa bellissima, una cosa beata.
E siamo all'ultimo brano che lei, Don Matteo, ha scelto per guidarci nella riflessione odierna sul tema dell'immaginare la morte. Un brano di Don Mario Canciani di una straordinaria delicatezza.
Don Mario Canciani è stato uno dei parroci romani più conosciuti, anche se non di nascita, ma ha vissuto tutto il suo servizio presbiterale nella diocesi di Roma. È stato conosciuto per quella che si chiamava la messa con gli animali nella ultima sua parrocchia, che è stata San Giovanni dei Fiorentini. Uomo di grande cultura, un letterato, grande conoscitore della scrittura, che con ironia, con una grande capacità umana, era riuscito a creare intorno a sé una attenzione di molti e a comunicare a tanti. È stato anche assistente d'Azione Cattolica per molti anni, questo suo gusto, questa sua attenzione per l'altro. Si immagina la morte, lui vuole morire in una corsia d'ospedale in mezzo alla gente che non può pagarsi una clinica, peraltro è poi avvenuto davvero così. Lui si sogna di avere un eremo dove rifugiarsi per pensare a se stesso, e nella morte la affronta così, come questa uscita da sé. Sorella morte è la liberazione ultima, e lui, navigante senza riposo, pellegrino di amore, di passione, trova finalmente il porto e sale verso questa pienezza di luce. La descrive come questo sole che si riflette in un torrente, in questa pienezza di luce che scende dal cielo, e che però trova una voce, le braccia del Signore, che gli domanda: chi sono io? Tu sei figlio di Dio, mi ami, Signore, tu lo sai. E queste parole così attente, dolci, di quella attenzione che nel Vangelo è così evidente del Signore Gesù per l'uomo: sei stanco, il tuo cammino è compiuto, riposa in me. E allora si allontana la realtà terrestre e comincia sempre nella luce, e ritorna questa pienezza della luce. La morte è lo spegnersi della luce della vita, è quel buio che si fece su tutta la terra, come descrivono i Vangeli la morte di Gesù, ed è un buio che si ripete in realtà nella morte di ogni uomo, e la luce di questo nuovo cammino, di questa visione che continua nei cieli e che è il pieno compimento della vita e di tutto il creato.
Desidero morire in una corsia di ospedale, in mezzo a gente che non può pagarsi una clinica. Non credo che anche in quel momento supremo non mi mancherà l'immaginazione. Ho sempre sognato di avere un eremo dove rifugiarmi ogni tanto per pensare un po' a me stesso, dove rifugiarmi ogni tanto per pensare a me stesso ed essere a contatto con il mio Dio. In quell'eremo, che è un luogo dell'immaginario, morirò di spirito. Mi aiuterà la natura ad allontanarmi dalla marea terrestre. A poco sfuggirò alla stretta delle leggi della terra per entrare in un mondo diverso e più alto. La calma, il dissolvimento, una pacificazione crescente anticiperanno nel disfarsi della materia la sensazione di una nuova vita in cui esistono nuove leggi e impensabili equilibri. Sorella Morte recherà con sé la più grande delle gioie, la liberazione suprema. Navigante senza riposo, pellegrino di amore e di passione, giungerò finalmente in porto. Sentirò prostrarsi l'organismo e lo spirito innalzarsi verso qualcosa d'altro. La terra promessa che mi è stata sempre davanti e che non sono mai riuscito a far mia sulla terra. Vorrei morire al tramonto, guardando dal mio eremo immaginario il sole che divamperà, fondendosi nei riflessi di un torrente. L'idea di quell'astro e l'idea di Cristo diventeranno un unico splendore. Assisterò con animo sempre più trepidante all'incendio di luce che scende dal cielo. Non mi sentirò più solo. Avrò davanti una realtà meravigliosa, una bontà e una potenza che mi inonderanno di una gioia mai provata. Tenderò le braccia in uno sforzo estremo e riconoscerò la presenza del mio Signore. Mi domanderà: chi sono io? Ti riconosco, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Aggiungerà: mi ami? Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Dirà ancora: sei stanco, il tuo cammino è compiuto, riposa in me. Dilatandosi la visione, mi sentirò già fuori dallo spazio e dal tempo. Si allontanerà la realtà terrestre e comincerà nella luce un nuovo cammino. Da quel sogno non mi desterò più sulla terra. La visione continuerà nei cieli. Sulla mia tomba, semplice e povera, come si addice ad un uomo qualsiasi, non voglio che il roteare immenso dei cieli e la gran voce di Dio che parla nel silenzio. Accanto i grandi alberi amici, gli uccelli e le creature sorelle che ho tanto amato.
Siamo arrivati alla conclusione di questo nostro secondo incontro. Io ringrazio Don Matteo Zuppi, parroco dei Santi Simone e Giuda Taddeo, una parrocchia a Torre Angela, in un quartiere periferico della capitale, e assistente spirituale della comunità di Sant'Egidio. Grazie Don Matteo.
Grazie, buona domenica in questo giorno che è un giorno di luce. E qualche volta la lotta fra la luce e le tenebre è faticosa e dura, ma sappiamo, capiamo, intuiamo nei tanti segni, nei tanti riflessi, come scriveva Paolo VI, della luce della nostra vita, quella luce che non finisce mai.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Sorella Morte. Quando la speranza vince la paura. Un programma di Don Matteo Zuppi. Secondo incontro. Immaginare la morte. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.